Buona domenica a tutti e bentrovati nell'ascolto di questa rubrica denominata La medicina di Dio su Radio Buon Consiglio, che ringrazio per l'ospitalità nella divulgazione degli insegnamenti che Santa Hildegarda di Bingen, dottore della Chiesa, monaca benedettina del XII secolo, ricevette tramite visioni divine che riguardano anche altre materie, ma noi ci soffermeremo sulla materia medica. Chi ancora non conoscesse Santa Hildegarda di Bingen può riascoltare la prima puntata di questa rubrica sul sito internet di Radio Buon Consiglio, insieme, se vuole, anche alle altre puntate, ma nella prima troverete un inquadramento storico di questa santa, così giusto per farsi un'idea. Mi chiamo Giulia Viganò. Sono un ex farmacista e ricercatore farmaceutico e attualmente divulgo, pratico e studio la medicina di Santa Hildegarda di Bingen, oltre a trattare direttamente i rimedi minerali della santa. Oggi inizieremo a parlare dei rimedi minerali che, insieme a quelli vegetali e animali, costituiscono una parte molto importante dell'approccio olistico della medicina hildegardiana, che, lo ricordiamo, prevede però anche il giusto regime alimentare, per esempio, la disintossicazione dalle tossine attraverso diverse modalità. E quindi è tutto un portafoglio di ingredienti, potremmo dire, tra cui ci sono anche appunto i rimedi e quindi i rimedi minerali, che è un unicum per ottenere la guarigione fisica e o spirituale. Sebbene l'uso delle pietre preziose per la guarigione possa sembrare avere un sapore di esoterismo o di New Age alle nostre orecchie moderne, è importante intuire che con Santa Hildegarda invece non stiamo solamente riesumando vaghe teorie medievali con un taglio culturale o sottintendendo che questo utilizzo con formule più o meno esoteriche o New Age vada bene. Assolutamente no. Desideriamo invece conoscere le virtù di guarigione fisica e spirituale di questi rimedi minerali tramite però le visioni divine che ebbe questa santa e le ebbe per quasi tutta la sua vita. Quindi, se la proposta di utilizzare dei minerali vi suscitasse ritrosia, repulsione, sconcerto, ma tenete presente che questa reazione è assolutamente fisiologica, guai se non ci fosse, ma è bene che ci sia comunque questa attenzione perché il mondo è pieno di insidie. Specialmente noi credenti, poi, siamo più o meno consapevoli e comunque più attenti, allertati nella grande pericolosità, no? Che queste pratiche esoteriche, per esempio coi minerali, ma anche sotto altre forme, possono insidiare la nostra curiosità. C'è di più. Il demonio da nostro Signore Gesù Cristo era stato definito come l'ingannatore, il bugiardo, il mentitore fin dal principio. Quindi non c'è da stupirsi che queste pratiche, anche con i minerali, di carattere esoterico e New Age, di cui il web è strapieno, e non solo il web, sono presentate come non solo efficaci, ma sicure, innocue, eccetera, eccetera. Ecco, sappiate che ci tengo a sottolineare con fermezza che l'utilizzo dei rimedi minerali suggeriti dalle visioni divine che ebbe Sant'Eldegarda di Bingen nel XII secolo non ha assolutamente niente a che fare con nessuna di queste pratiche pericolose, sia per l'anima che per il corpo. Quindi eliminate serenamente ogni possibile collegamento con esoterismo, divinazione, chakra, magia, cristalloterapia, yoga, eccetera, eccetera, perché tutte queste pratiche sono condannate dalla Santa Chiesa Cattolica, che è madre e quindi è a cura dei suoi figli. Perché sono condannate? Perché sono pericolose per la salvezza eterna della nostra anima, ma anche per la salute fisica di oggi, qui e su questa terra. Beh, a tal proposito, basta leggere i resoconti degli esorcisti per farsi un'idea di quanto siano nocive queste proposte, che spuntano dappertutto come funghi online, come appunto sicure. Io mi permetto umilmente di dire: stiamone accuratamente alla larga per il nostro bene temporale e spirituale. Alcune di queste pietre proposte dalla Santa hanno degli importanti riferimenti biblici, così giusto per supportare, qualora ce ne fosse bisogno, vero? Ironia, il parere della Santa Madre Chiesa. Perché? Perché le ritroviamo, per esempio, in Esodo al capitolo 28, dove viene descritto il pettorale di Aronne, fratello di Mosè. E questo pettorale era composto da 12 pietre disposte in quattro file. Ebbene, pensate che di queste 12 pietre, ben 10 sono trattate anche da Sant'Eldegarda. Voi direte: beh, dai, gioco facile. No, no, mica tanto. I minerali sono tantissimi, con tantissime varietà. Che 10, adesso faccio solo un freddo e distaccato discorsetto statistico, 10 su 12 siano le stesse di Sant'Eldegarda, che non propone centinaia di pietre, ma molto poche rispetto a quelle esistenti, beh, mi sembra un po' di più di una coincidenza. In Ezechiele, al capitolo 1, versetto 26, il trono di Dio è costituito da un'unica pietra di zaffiro, anche questa una delle pietre citate dalla Santa. Al capitolo 21 di Apocalisse viene descritta dalla Gerusalemme celeste e si enumerano i 12 livelli delle fondamenta costituiti da 12 pietre. 12, numero ricorrente che simboleggia gli apostoli, le 12 tribù di Israele, eccetera. Ebbene, le fondamenta e quindi le tipologie di queste 12 pietre, tutte quante sono nominate dalla Santa: diaspro, zaffiro, calcedonio, smeraldo, sardonice, cornalina, crisolito, berillo, topazio, crisoprasio, giacinto e ametista. Beh, siamo a 12 su 12, mi sembra sufficiente. Naturalmente non voglio fare dell'ironia, è che c'è molta ritrosia in questo discorso e quindi ancor prima di parlarvi ad una, no, di queste pietre, cosa che farò nelle puntate successive, è bene che si faccia chiarezza su certi punti, in maniera da fugare ogni timore. Tutto ciò che vi racconterò quindi in questa puntata deriva direttamente e senza filtri dagli scritti medioevali di Sant'Eldegarda di Bingen, che hanno attraversato, per noi e per i nostri avi, quasi 9 secoli per arrivare fin qui. E che ci tengo a dirlo, benché sia solo ovviamente una mia opinione, proprio per il dilagare di queste onnipresenti pratiche dannose per il corpo e per l'anima, oggi sono quanto mai necessari, sempre però che si aderisca esattamente alle prescrizioni date dalla Santa attraverso le sue visioni mistiche. Sant'Edegarda di Bingen tratta di questo argomento nel quarto capitolo del suo libro intitolato Fisica. Il capitolo si chiama De lapidibus, che significa appunto riguardo alle pietre. All'inizio del capitolo la Santa ci racconta le modalità di formazione delle pietre preziose che contengono il calore del fuoco del sole e l'umidità dei fiumi. Eh sì, perché ricordiamoci che tutte le creature contengono gli elementi, i quattro elementi, ma la loro quantità, ma specialmente il rapporto che c'è tra questi elementi presenti, conferisce a loro, a queste creature, questa delle subtilitas le chiama, o meglio delle caratteristiche specialissime e uniche per ciascuna di queste creature, e quindi delle proprietà terapeutiche. Quindi queste creature, nello specifico queste pietre, possono compiere molte azioni. E cito cosa dice la Santa: queste azioni sono oneste e utili per gli esseri umani. Ma, proseguo io, non possono e non debbono essere mai utilizzate, e cito di nuovo, per, attenzione, cosa dice, opere di seduzione, fornicazione, adulterio, ostilità, omicidio e simili, che sono vizi in opposizione agli esseri umani, poiché è nella natura delle pietre preziose cercare l'onesto e l'utile e rifiutare il male e il falso negli esseri umani, allo stesso modo in cui le virtù schiacciano i vizi. E allo stesso modo in cui è possibile che i vizi agiscano insieme alle virtù. Da questa citazione appare ben chiaro che purtroppo è possibilissimo un utilizzo nocivo dei minerali. E quindi questo utilizzo è quanto mai improprio. Ma come ripeto, basta seguire le esatte indicazioni di Sant'Edegarda di Bingen, che lei ci ha fatto pervenire attraverso i suoi scritti, per fugare ogni possibilità di errore. Di tutte le pietre preziose e i minerali che esistono in natura, e guardate, sono veramente tanti, Sant'Edegarda di Bingen propone solo alcune pietre preziose o semipreziose e quindi non tutte quante. Facciamo degli esempi. Quando trovate in siti internet l'elogio di pietre, come ad esempio l'occhio di tigre, la giada, l'avventurina, che ne so, la sodalite, eccetera, eccetera, cioè pietre che ho nominato apposta, non comprese nell'elenco dei rimedi minerali della Santa, e non a caso vi ho citato delle pietre che sono spesso usate nei cosiddetti chakra. Ebbene, vi prego, diffidate e state bene alla larga, perché quando va bene non hanno l'efficacia promessa. Quando va male, beh, è bene che io non prosegua, ma indovinate da soli molto serenamente anche voi. Non solo. È necessario anche seguire pedissequamente le modalità d'uso di queste pietre, anche perché, come sentiremo più avanti, non basta solo avere con sé o possedere queste pietre per ottenere l'effetto desiderato. fisico o spirituale, ma bisogna proprio seguire precise istruzioni. Vi confesso che mettendomi nei panni di chi ascolterà questa puntata potrebbe essere fisiologico pensare che io sia un filo drastica, un filo rigida. Ma essendo in gioco anche la salute dell'anima, in questo caso io ritengo che la prudenza non sia poi così esagerata, ecco, in questo caso. Poi ovviamente ognuno ha le sue sensazioni e le sue opinioni, e meno male, siamo tutti liberi. Lascio lo spazio per un piccolo momento di musica.
A dopo.
Eccoci di nuovo nella seconda parte di questa puntata in cui stiamo raccontando i rimedi di Sant'Ildegarda di Bingen come cura del corpo e dell'anima. E stavamo parlando di come introduce Sant'Ildegarda questi rimedi che poi alla fine della puntata vi elencherò. Nel suo quarto libro De Lapidibus, del libro Fisica, Sant'Ildegarda di Bingen prosegue la spiegazione, dopo aver parlato di come si formano queste pietre, raccontando che il Dio onnipotente, creatore di tutto ciò che esiste, prima che Lucifero lo sfidasse, lo aveva adornato di alcune pietre preziose, conferendo a questo angelo, poi decaduto, un grandissimo potere, proveniente dalle virtù di tali pietre. Quando poi successivamente Lucifero, avendo impropriamente sfidato il Dio, venne cacciato sulla terra, non solo perse tutti questi poteri che gli erano stati donati insieme alle pietre, ma dal momento che queste ancora oggi gli ricordano il periodo glorioso durante il quale era degno servitore dell'Altissimo, le teme, le rifugge, le disprezza. Diremmo noi, uomini del XXI secolo, rosica, ma proprio non può stare alla loro presenza, perché ha ben di fronte tutto ciò che ha perso per il suo peccato di orgoglio e quindi di sfida al creatore. Capite che qui non stiamo accennando agli effetti, adesso mi metto in modalità ironia giusto per alleggerire un argomento che però è molto interessante, cioè non stiamo parlando degli effetti dell'acido acetilsalicilico detto anche aspirina. Qui stiamo parlando di efficacia di minerali, di creature che hanno un'attività che percorre tutte le epoche dell'umanità, ancor prima della creazione. Quindi cerchiamo di fare uno sforzo per cogliere la portata di queste parole di Sant'Edegarda di Bingen. Ma proseguiamo. Sentiamo cosa dice Sant'Edegarda in merito a ciò che abbiamo appena affermato, no? Dio infatti diede al primo angelo la bellezza, come di pietre preziose che Lucifero vide risplendere intensamente nello specchio divino. E da queste ricevette la sua conoscenza, cioè di Dio, aggiungo io, e in esse si rese conto che Dio desiderava compiere molte meraviglie. Qui probabilmente allude anche al disegno di redenzione attraverso Maria Santissima. Ma proseguiamo con le parole della Santa. Allora la sua mente si alzò in orgoglio, perché la bellezza delle pietre che era in lui risplendeva in Dio. Pensava di poter essere uguale a Dio e anche di più. E così la sua luminosità si spense. Lucifero, no? Lux ferere, portatore di luce. Dice proprio la sua luminosità si spense. Proseguo con la citazione, ma proprio come Dio suscitò Adamo a una sua parte migliore, così Dio non permise che né la bellezza né la virtù delle pietre perissero, e qui attenzione, perché desiderava che rimanessero sulla terra in onore e benedizione e per uso medicinale. Eccoci. Proseguiamo. Inoltre, essendo le pietre costituite, qui naturalmente non sono parole della Santa, ma testo mio, costituite di fuoco e di acqua, in termini di calore e di umidità, il demonio proprio le odia perché sono proprio questi due elementi, il fuoco e l'acqua, in cui egli stesso ha le sue punizioni ogni giorno. Infatti, Sant'Edegarda dice: fu infatti attraverso il fuoco che il diavolo fu sconfitto per volontà di Dio e cadde nel fuoco, così come viene, notate i tempi dei verbi, viene oggi sconfitto anche dal fuoco dello Spirito Santo ogni volta che le persone vengono salvate dalle fauci del diavolo attraverso il respiro ispiratore dello Spirito Santo. Cosa vogliono dire queste parole? Evidentemente in quest'ultimo passaggio la Santa si riferiva all'acqua del battesimo e al fuoco dello Spirito Santo. Acqua e fuoco, elementi costituenti dei minerali che Sant'Edegarda elenca. Ho ritenuto necessaria questa introduzione, se volete, un po' lunga e me ne scuserete, perché ancora oggi molti cattolici rimangono perplessi, se non addirittura contrari all'utilizzo dei rimedi minerali di Sant'Edegarda di Bingen. Quindi ritengo che sia necessario tenere sempre però a mente il fatto che siamo in presenza di una santa, insignita tra l'altro del titolo massimo di dottore della Chiesa da parte della Chiesa stessa, che quindi mai avrebbe conferito tale onorificenza se Santa Ildegarda di Bingen avesse proposto pratiche nocive per la salute delle anime. Inoltre, l'opinione del singolo a riguardo non ha nulla a che vedere con l'autorità della Santa Chiesa Cattolica. E questo è importante tenerlo a mente, perché se si va per questa china ci si avvia verso il relativismo, dove ogni opinione può minare quello che invece, essendo stato legato in terra, viene legato anche in cielo, fino a prova contraria. Quindi, proseguendo, rispetto ai rimedi vegetali e animali, i rimedi minerali hanno un altro plus, direbbero gli inglesi, no? Un altro punto di forza, perché sono più puri e quindi più efficaci nel senso chimico del termine, ma tranquilli che provo a spiegarmi meglio. Se prendiamo per esempio in considerazione il cristallo di rocca, stiamo considerando un minerale che ha una sua specifica struttura cristallina che deriva dalla sua formula chimica, quella è, non è che si possa scappare, che è biossido di silicio, cioè sono presenti nel cristallo di rocca, che non abbia delle inclusioni ovviamente, sono presenti, dicevo, due elementi chimici, ma due soli, che sono il silicio e l'ossigeno. In questo senso sono chimicamente puri questi rimedi. Nel caso invece di un rimedio vegetale o animale, è facile intuire che contengono molti più elementi chimici, ma intendo proprio gli elementi chimici della tavola di Mendeleev, quindi tutti gli elementi che conosciamo, il ferro, il calcio, il carbonio e così via. Nel caso di un rimedio vegetale o animale sono molti di più. Ma c'è dell'altro, questi rimedi vegetali e animali possono anche essere adulterati, no? Dall'utilizzo di concimi, pesticidi, antibiotici, eccetera, cosa che è un po' più difficile per un minerale, che quindi in definitiva ha un'azione terapeutica molto più potente. Come già sappiamo dalle puntate precedenti, inoltre, a differenza della medicina moderna, l'approccio di Santa Ildegarda è olistico, il che comporta che le pietre non curino solo il corpo, ma anche l'anima, per esempio, provocando l'espulsione dal corpo di umori nocivi nel caso della cura proprio del corpo stesso, oppure fugando gli spiriti dell'aria, come li indica e li nomina Santa Ildegarda, ma anche San Paolo. In altri casi abbattono vizi specifici oppure rinforzano determinate virtù contrarie ai precedenti. Inoltre, la modalità di utilizzo di queste pietre può essere molto varia, perché a volte basta averle solo con sé, semplicemente, oppure tenerle in mano, nel caso del diaspro e del parto, no? Di cui parleremo prossimamente. Altre volte, invece, le istruzioni d'uso prevedono che vengano o riscaldate dalla saliva, dai raggi solari. Altre volte devono essere invece messe a contatto con una vena, altre ancora sospese sopra l'acqua in ebollizione, oppure utilizzate insieme a del vino o a dell'aceto in una sorta di forma farmaceutica liquida che potremmo definire genericamente l'isir, bevute, spruzzate, cioè ci sono veramente una diversificazione, un ventaglio di possibilità non da poco. Infine, Alcune di queste pietre sono, pensate, accompagnate da specifiche e brevi preghiere che tra l'altro sono molto ma molto belle. E voi mi direte, allora insomma, quali sono queste pietre? Anche qui la risposta non è immediata, ma non voglio tediarvi più di tanto. Dal momento che le fonti che hanno attraversato quasi 9 secoli di storia per arrivare fino a noi sono frammentarie, perché sono il risultato delle trascrizioni manuali dell'epoca, e tra l'altro ricordiamoci che Gutenberg inventò la stampa vari secoli dopo, c'è anche il fatto che nei secoli successivi ci sono state anche delle traduzioni nelle diverse lingue. E sempre nell'arco di questi 9 secoli, quindi, ci sono state tutte queste, potremmo chiamarle, variabili indipendenti che hanno originato dei testi che differiscono tra loro, in alcuni punti addirittura divergono. Quindi, per semplificare, consideriamo l'elenco più accreditato di queste pietre, elenco che viene normalmente utilizzato oggi nelle prescrizioni mediche di tutto il mondo, specialmente dei medici ildegardiani, ma anche gli operatori ildegardiani. Quali sono queste pietre? Ve le elenco. Lo smeraldo, il giacinto, che è lo zircone, l'onice, il berillo, il sardonice, lo zaffiro, il sardio, il topazio, il crisolito, il diaspro, il prasio, il calcedonio, il crisoprasio, il carbonchio, e il termine si riferisce a varie pietre di colore rosso scuro, identificabili come rubino e o granato, l'ametista, l'agata, il diamante, la magnetite, l'ambra, il cristallo di rocca, la madreperla o le perle di acqua dolce e la corniola. Di queste pietre parleremo nelle prossime puntate, e Dio piacendo. Io ringrazio di cuore Radio Buon Consiglio per l'ospitalità di questa opera che io ritengo divulgativa, e vi auguro un buon anno nuovo 2026 in cammino nella luce del Signore nostro Gesù Cristo. E come diceva San Benedetto, dato che Sant'Ildegarda era benedettina, pace e bene.